Salve a tutti, gentili radioascoltatori di MedioevoCast, il podcast dell'associazione Sguardo Medioevo dedicato al periodo medioevale. Io sono Pierluigi Papa e sarò il conduttore di questa puntata. Vorrei iniziare a ringraziarvi delle numerose visite nella nostra puntata d'esordio. In questa puntata tratteremo vari interessati argomenti, inaugureremo le nostre rubriche. Ebbene, direi di iniziare con la presentazione del nostro nuovo collaboratore, Giulio, e che noi siamo ben lieti di averlo tra noi, perché siamo convinti che ci darà una grandissima mano.
Ringrazio Pierluigi per prima cosa e rivolgo anzitutto un saluto a tutti. Mi chiamo Giulio, come già detto Giulio Talini, e ho 19 anni. Nel dire due parole su di me, anzitutto comincerò brevemente dai miei studi. Ho conseguito il diploma di liceo classico e ora attualmente sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza, ma devo subito precisare che l'iscrizione a giurisprudenza è un'iscrizione tutt'altro che dettata dalla passione. Perché devo subito dire che mia vera grande passione da sempre è la passione per la storia. Storia in tutte le sue forme, storia antica, medievale, ma anche moderna, contemporanea, diciamo così tutti i periodi, perché quello che ho sempre cercato di fare, fin da che ho la possibilità di studiare e capire libri di storia, quindi è da molto che la studio, vorrei avere la possibilità, dicevo, di avere una conoscenza universale, quanto più universale possibile, della storia. E badate bene, è un progetto in realtà, ma forse più di un progetto, un vero e proprio piano, quello di conseguire una seconda laurea in storia, e dopo tentare di realizzare il mio sogno che sarebbe quello di diventare proprio uno storico. Beh, sicuramente mie altre passioni, ovviamente inferiori rispetto alla storia, che è un po' la passione regina, ovviamente sono innanzitutto il jazz e poi ovviamente suonare anche, perché dovete sapere che suono il contrabbasso, il basso elettrico, il pianoforte, ma insomma ora ovviamente non ci staremo a dilungare su questo. Ecco, devo dire che nell'attesa di appunto laurearmi in storia, ho intrapreso recentemente, e questo lo dico anche certamente per fare pubblicità in un certo senso ad altri che come me hanno grande passione per la storia e si occupano di storia, ho intrapreso, dicevo, una collaborazione con due siti di storia medievale, di storia, anzi, diciamo, per cui scrivo con cadenza, diciamo, abituale, nel senso che collaboro innanzitutto con Sguardo sul Medioevo e ne approfitto per ringraziare Emiliano Amici, il responsabile del sito, di cui curo, sono uno dei curatori, diciamo, per quello che riguarda gli articoli di carattere storico. E ho intrapreso poi di recente anche la collaborazione con tuttostoria.net, un sito, un dominio particolarmente interessante perché ha una visione, anche questa universalistica, della storia, nel senso che sono affrontate tutte le epoche e mi dà la possibilità di fare ricerca, di studiare, di analizzare le fonti su qualunque periodo sia di mio gradimento, su tuttostoria.net, in particolare è più recente la collaborazione, sono uscito tra l'altro da breve tempo con un articolo su Marco Licinio Crasso. Bene, ovviamente nel chiudere, onde non tediare chi ci ascolta, vorrei ringraziare nuovamente Pierluigi per la straordinaria possibilità di aver aderito a un progetto come questo, che oltre a darmi la possibilità, come del resto con ogni tipo di ricerca storica, di approfondire conoscenze personali, beh, sicuramente è in grado anche di mettermi di fronte e di mettere tutti di fronte a uno strumento di divulgazione, come può essere quello, per così dire, radiofonico, che ancora è poco utilizzato, ma che ritengo abbia un potenziale altissimo. Quindi, ripeto, ringrazio Pierluigi e mi auguro che la collaborazione con questo progetto possa essere il più fruttuoso possibile per me e per tutti voi, nonché per tutti coloro che hanno reso possibile il progetto stesso.
Ringrazio Giulio per la sua presentazione. È giunto il momento di degli interventi dei nostri collaboratori, partendo da quello di Emilio Amici, che ci tratterà di una leggenda tipica meteo e medievale. Vi do semplice un indizio semplice. Re Artù. Se avete capito, Emiliano Amici tratterà La spada della roccia, Mago Merlino in Italia, viaggio tra fantasia e realtà.
La Toscana non ci tradisce mai. L'appassionato di storia trova in questa terra davvero di tutto, dal Medioevo al Rinascimento, passando per luoghi particolari e poco conosciuti. Se nominiamo la città di Giustino, probabilmente non ci sovviene nulla, ma proviamo a spostare il raggio delle nostre ricerche a pochi chilometri di distanza da questa piccola città. Nei pressi di Siena vi sono dei posti magici e misteriosi che ci fanno tornare bambini quando leggevamo di cavalieri, di armi, di draghi o quando, come nel caso della mia generazione di trentenni, ci si appassionava ai meravigliosi personaggi disneyani di Semola, Merlino e Anacleto. E allora saliamo su questa macchina del tempo e saremo catapultati ai tempi di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, arrivando a sfiorare forse il tanto ambito Santo Graal. Come ogni storia che si rispetti, c'è sempre un personaggio chiave. In questo caso parliamo di un certo Galgano Guidotti. Egli nacque da una famiglia nobile nel 1148 a Montesiepi, nei pressi di Siena, e ha sempre condotto una vita molto licenziosa, dedita ai piaceri mondani e poco alla preghiera, fino a quando non decise di spogliarsi dei panni di uomo libertino per iniziare una vita basata su una vera e propria ascesi, e nel 1180 conficcò la sua spada in una roccia con l'intenzione di usarla come croce dinanzi cui pregare. Galgano non scelse un luogo qualsiasi, bensì il colle dove ebbe le sue prime esperienze mistiche e dove il suo cavallo si inginocchiava ogni qualvolta vedeva la figura dell'arcangelo Gabriele in piedi sempre sullo stesso masso. Masso che ora è custodito proprio nella casa di Galgano e Chiusdino. Galgano morì il giorno 3 dicembre dell'anno del Signore 1181 e già nel 1185 Papa Lucio III lo proclamò santo. Negli anni successivi fu costruito un eremo e una chiesa tonda, famosa come Rotonda di Montesiepi, e nel 1128 iniziò la costruzione della splendida e suggestiva Abbazia di San Galgano, che fu consacrata nel 1288. L'abbazia è stata molto importante non solo per la bellezza in sé dell'opera, ma anche perché era un punto di riferimento davvero irrinunciabile per viandanti, pellegrini e commercianti. Ma nell'anno 1348 l'abbazia iniziò a perdere importanza e si abbandonò fino al 1926, quando partirono ingenti lavori per il suo restauro. La cappella di Montesiepi è una piccola chiesa situata proprio a pochissimi metri dall'abbazia di San Galgano e al centro della cappella troviamo la spada nella roccia, che corrisponde proprio al punto che costituisce il centro di un labirinto sacro simile a quello che troviamo nella cattedrale di Chartres. Alcuni studiosi vedono punti di contatto tra Galgano e Artù, sia perché i fatti di cui stiamo parlando ci riportano indietro fino al XII secolo, e sia anche perché uno dei famosi cavalieri della Tavola Rotonda si chiamava proprio Galvano, la cui assonanza è molto evidente. La spada è stata oggetto di studi molto approfonditi. Dagli esami fatti, essa corrisponderebbe al XII secolo, dato che il metallo usato era purissimo e non era mischiato con altre leghe o acciaio di epoche successive. Nell'eremo sono presenti anche le braccia di uno dei tre monaci che nel 1181 tentarono di impadronirsi della spada. Ma cosa accadde? I tre monaci entrarono di soppiatto in chiesa e tentarono di estrarre la spada dalla roccia. Galgano fu avvertito del fatto durante un sogno. Si recò in fretta e in furia in chiesa e colse i tre monaci in flagrante. Uno fu colpito da un fulmine, l'altro annegò in un fiume, il terzo fu letteralmente sbranato da un lupo che ne amputò addirittura le braccia. L'esame del carbonio 14 ha rivelato che gli arti sono collocabili nel XII secolo. Montesiepi era un luogo sacro anche ai Celti, e lo stesso eremo, che come abbiamo visto ha una forma circolare, con cerchi concentrici, il cui centro corrisponde con la spada nella roccia che ora è sotto una teca di vetro, potrebbe racchiudere un enigma secolare. Qualcuno addirittura ritiene che proprio in questa zona vi sia il Santo Graal. Seguendo questo itinerario immaginario dal sapore medievale e cavalleresco, arriviamo ad Arcidosso, vicino a Grosseto, ricchissima di simboli templari. Sul monte Amiata troviamo una grotta particolare, una spelonca, la quale si dice sia stata la casa del leggendario mago Merlino. Avete capito bene, proprio quel simpatico uomo barbuto che ricordiamo con sulla spalla il cinico Anacleto, il gufo altamente istruito. Avvicinandosi all'ingresso della grotta vi è una lapide che recita: questa è l'antica memorabile grotta che edificò Merlino, il savio mago. Qui il Peri, musa naturale, indotta, spiegò il suo genio portentoso e vago. Sembra che sotto la grotta siano stati probabilmente presenti oggetti metallici. Una leggenda molto antica in questa zona narra di un drago, il drago di Santa Fiora. Si dice che i frati del convento della Selva si erano accorti della presenza di un drago che non solo mangiava il bestiame ma anche gli uomini. I frati, dopo aver chiesto invano l'aiuto del conte Guido degli Aldobrandeschi, chiesero aiuto proprio a Merlino, che chiamò il cavaliere Giorgio che uccise il drago. Si dice che la mascella che ora è conservata nel convento della Selva corrisponde proprio a quella del drago. In realtà potrebbe essere la mascella di un coccodrillo.
Ringraziamo il Presidente per il suo intervento. Adesso passiamo al secondo argomento di questa puntata in Medioevo Cas. Siamo giunti all'intervento clou della nostra puntata. Il nostro nuovo collaboratore Giulio ci parlerà di una delle donne più studiate del Medioevo, conosciuta come la Pulzella di Orléans, e quindi tratterà del processo a Giovanna d'Arco.
La storia che andiamo a trattare è particolarmente cara all'immaginario collettivo. O meglio, cara all'immaginario collettivo è sicuramente la sua protagonista, Giovanna d'Arco. Quello che tratteniamo noi comunque della sua vicenda è il processo, il suo processo, che altro non è se non l'epilogo della sua esperienza storica, dopo la quale, va detto subito, l'Europa non sarebbe più stata la stessa. Intanto chi era questa Giovanna? Giovanna era una umile contadina nata a Domremy, nella Lorena, nel 1412, si pensa, che certamente quindi, avendo umili condizioni, essendo quindi di una bassa estrazione sociale, non aveva certamente una grande levatura culturale. Quello che però di lei si vide fin da subito, e questo lo dicono, sono concorde tutte le fonti che parlano, che poi prevalentemente le nostre fonti su di lei sono le carte processuali del primo e poi anche del secondo processo, quello di riabilitazione, ma dicevo, quello su cui tutte queste fonti concordano era proprio questa sua religiosità innata. Aveva una vita spirituale intensissima Giovanna, andava un contatto con Dio quasi diretto, perché andava a messa tutti i giorni, si confessava continuamente, e dai 13 anni addirittura denunciò il fatto di avere visioni e il fatto di soprattutto di udire delle voci di santi che gli dicevano cosa fare. E fu in particolare sì, un santo che per lei fu caro era San Michele, e fu proprio una missione in particolare che gli viene affidata che cambiò, che interessa a noi proprio perché cambiò il corso della storia europea, paradossalmente. E fu proprio quella di riportare sul trono di Francia il suo legittimo re, Carlo VII. Non l'abbiamo ancora detto, ma siamo nel contesto della guerra dei cento anni. E per dire la verità, siamo in un momento in cui la Francia non se la passa troppo bene. Anzi, possiamo pure dire che era in ginocchio, senza mezzi termini. Era in ginocchio perché, innanzitutto, inglesi avevano metà della Francia, in monosostanza, forse anche di più. E in più i loro alleati, che avevano tradito la corona francese, cioè i borgognoni, i duchi di Borgogna, possedevano anche loro vasti territori sul territorio francese. E ciò posto, noi capiamo quindi che era una situazione piuttosto spiacevole per il popolo francese, cui si aggiungeva anche il fatto che ormai i re inglesi erano proprio riusciti a porre su di una sola testa entrambe le corone, anche formalmente, la corona di Francia e la corona d'Inghilterra, questo in particolare grazie ad Enrico V, il vincitore di Agincourt, forse più noto per le tragedie di Shakespeare, alla cui morte, nel 1422, salì al potere il figlio Enrico VI, che era poco più di un infante, ma che aveva anche de jure il titolo di re di Francia e re d'Inghilterra. In una situazione di questo tipo, in un contesto tanto drammatico per lo Stato francese, noi dobbiamo capire fin da ora che c'era un re, diciamo, o meglio, colui che si professava re di Francia, assolutamente inadatto ad affrontare la situazione. E questo era proprio Carlo VII, quello cui Giovanna si rivolgerà. Le fonti lo descrivono come indeciso, ambiguo, dall'indole mite, troppo mite per la fase storica che viveva, tanto densa di eventi. Sta di fatto che Giovanna, in questo contesto, voleva proprio riportare il re francese, ma quello francese davvero, perché era figlio di Carlo VI, che era stato re di Francia anche lui fino al 1422. Voleva portare il vero re di Francia sul suo trono e, di conseguenza, ricacciare l'inglese da dove era venuto, al di là della Manica. Ora qui dobbiamo naturalmente passare velocemente in rassegna le vicende di Giovanna, perché non è questo l'oggetto della trattazione, ma sappiamo che Carlo VII fu convinto da Giovanna. Evidentemente Giovanna aveva qualcosa di particolare, aveva un'indole, una convinzione che raramente si sarebbero potute riscontrare in una giovincella della sua epoca. Carlo VII ne fu ammirato, probabilmente forse ciò è semplicemente un sintomo dello smarrimento della corte francese, che davvero non sapeva più da che parte rifarsi, e quindi, diciamo, si aderì a questa iniziativa di una giovincella perché fondamentalmente non sapeva che fare. Ma Carlo VII, insomma, gli credette e gli diede l'incarico che era ovvio gli fosse dato, perché c'era in quel momento bisognava andare a rompere l'assedio su cui tutto il mondo aveva gli occhi puntati, l'assedio di Orléans. Orléans che era un baluardo cruciale in quel momento, che non doveva assolutamente cadere, perché se Orléans fosse caduto in mano agli inglesi, beh, certamente, anche se le conseguenze magari sul piano politico sarebbero state ancora tutte da vedere, sul piano morale sarebbe stato un po' un colpo di grazia. Quindi a Giovanna viene dato un cavallo, vengono date delle armi, un'armatura, vestiti da uomo, e poi su questo ci torneremo, e un esercito, che magari però, come dice il Frediani, lei non è che comandasse da un punto di vista formale, le strategie erano elaborate da altri, da chi si intendeva di tattica militare, ma era un po' un simbolo morale. Quindi Giovanna marcia alla volta di Orléans e incredibilmente rompe l'assedio. Gli inglesi sono ricacciati. Subito dopo, un'altra folgorante vittoria, trionfa in campo aperto contro gli inglesi, e addirittura convince, sempre nel giro di mesi, il re di Francia, Carlo VII, a farsi incoronare formalmente a Reims. È il 17 luglio 1429. Insomma, la Francia quindi sembra risollevarsi. Anche questa incoronazione ha proprio il valore, e Giovanna preme affinché Carlo VII vi prenda parte. Dicevo, questa incoronazione ha proprio il valore di dimostrare che la Francia c'era ancora in questa guerra, che la Francia poteva ancora combattere e che aveva ancora i suoi assi nella manica. Di fatto, Abbiamo detto che Carlo VII era indeciso e adesso lo andiamo a provare, andiamo a suffragare quello che abbiamo detto. Perché fin da subito Carlo VII si guarda intorno e si rende conto che tutto sommato è stato incoronato, ha ottenuto una serie di vittorie in campo aperto e perché no, si può anche venire a trattative con l'inglese, possiamo ottenere di condizioni più favorevoli quantomeno. Insomma, si vuole fermare. E a tutto questo si contrappone invece il fervore ardente di Giovanna che vuole proseguire nel conflitto fin tanto che ci sia un inglese, un solo inglese sul territorio francese. Insomma, vuole che la Francia si riprenda se stessa. Per questo in realtà rimarrà piuttosto isolata dal re. Rimarrà isolata e per questo fallirà un tentativo importante di assedio che fu quello di Parigi e poi vivrà, diciamo, l'esperienza forse tra le più drammatiche della sua vita. Infatti, nei dintorni di Compiègne, in alcune scaramucce contro i borgognoni, Giovanna si ritrova isolata con alcuni suoi cavalieri e nel giro di poco è catturata. E siamo nel 1430. Giovanna viene catturata dai borgognoni e gli inglesi si fregano le mani immediatamente. La vogliono, la chiedono e la ottengono dal duca di Borgogna. A questo punto entriamo nel vivo della nostra vicenda, perché Giovanna cade in mano inglese e attenzione, non dobbiamo pensare che questo sia avvenuto per la sua sprovvedutezza o per l'abilità dei borgognoni e degli inglesi in battaglia, che in parte sicuramente avranno giocato un loro ruolo. Ma principalmente il principale colpevole di questo fu proprio Carlo VII, l'unico che aveva interesse a che ciò non avvenisse, perché con la sua indifferenza e con la sua eccessiva neutralità aveva fatto in modo che Giovanna cadesse in mano inglese. Lei che aveva cambiato la guerra e che aveva, come dicono alcuni storici, l'aveva proprio vinta da sola. Gli inglesi ovviamente si chiedono subito che fare con questa Giovanna. E quello che viene in mente, quello che è considerato lo strumento fondamentale per toglierla di mezzo, quindi, è di imbastire un processo. A tal fine Giovanna è condotta a Rouen, in Normandia. Era ovvio che bisognasse processare Giovanna in una regione in cui gli inglesi avevano maggiore controllo, maggiore potere. Se Giovanna fosse stata processata per esempio a Parigi, beh, si poteva rischiare che ci fossero sommosse, rivolte, ancora molti là erano i francesi a percepire uno spirito patrio, a sentire ancora una volontà di indipendenza e ad essere soprattutto insofferenti ancora all'invasore. Quindi si sceglie Rouen come sede di questo processo. E bisogna innanzitutto trovare chi si occupi di questo. E viene scelta ovviamente la Chiesa. Ma attenzione, una Chiesa inglese, amica dell'Inghilterra quantomeno. Infatti, condurre il processo, ci si rivolge anzitutto al vescovo di Beauvais, la diocesi nella quale Giovanna era stata catturata, che si chiamava Cauchon. Chiedo venia fin da ora per le pronunce francesi. Quindi questo Cauchon viene scelto e fin da subito Cauchon vuole condividere un po' questa patata bollente, perché in realtà si sa che il processo che si andrà a svolgere sarà molto complicato e sarà un processo dove si avranno da un lato le pressioni inglesi, dall'altro tutto il mondo che assiste e poi senza contare il fatto che si ha fra le mani l'esito di una guerra che sta per diventare quasi secolare. Quindi è una patata bollente, appunto. Per questo Cauchon si rivolge anzitutto e vorrebbe coinvolgere l'inquisitore di Francia. L'inquisitore di Francia, a testimonianza di quanto fosse gravoso l'incarico, rifiuta e alla fine Cauchon ottiene, se non altro, che con lui se ne occupi il vice inquisitore di Francia che si occupava della diocesi, guarda caso, di Rouen. Tutti amici degli inglesi, ricordiamolo. Ma per la complessità del processo, per trovare accuse contro questa giovane, In tutto saranno chiamati addirittura 131 tra professori, teologi e canonici, in particolare della Sorbona, dell'Università di Parigi. Perché di fatto bisognava trovare anzitutto un'accusa a Giovanna. È vero, un'accusa c'era, l'accusa era quella di aver vestito abiti da uomo, era una grande blasfemia per l'epoca, ma non bastava, era meramente formale. Compiendo poi alcuni interrogatori, raccogliendo preventivamente alcune prove, si inserì poi nell'accusa il fatto stesso che Giovanna, di fatto, diceva di essere inviata da Dio. E questo aveva tutti quanti i profili dell'eresia, della stregoneria, di tutti quanti quelli che potevano essere poi in un processo veri e propri punti deboli. Insomma, queste accuse si ritiene vadano bene. Ed è per questo che il 3 gennaio 1431 si diffonde il proclama dal re d'Inghilterra, che recita: è notorio che da un po' di tempo una donna che si fa chiamare Giovanna la Pulsella, lasciando l'abito del sesso femminile, che è cosa contro la legge divina, abominevole a Dio, svergognata e proibita da ogni legge, vestita, abbigliata e armata in abito d'uomo, ha esercitato delitti crudeli di omicidio e ha dato a intendere alla gente semplice, per sedurla e ingannarla, che lei era mandata da Dio e che aveva conoscenza dei suoi divini segreti. Quindi vediamo insomma che le accuse che si vorranno portare avanti nel processo sono essenzialmente quelle che abbiamo detto. Non deve sorprendere che Giovanna durante il processo non avrà avvocato, perché nel processo dell'Inquisizione è perfettamente lecito che l'imputata, anzi è lecito, è anzi la prassi, che l'imputata non abbia avvocato, ma che risponda alle domande. Quello che è importante, che va capito fin da ora, è che comunque il fine, almeno da un punto di vista giuridico, di quello che è il processo dell'Inquisizione non è la condanna a morte, ma piuttosto è la biura dell'imputato. L'imputato che ritratta su tutti quelli che erano stati i suoi atti, ammetteva completamente la colpa e dopodiché era salvo, la vita era salva. E sarà proprio questo un interesse contrapposto invece a quello che volevano gli inglesi. La corona inglese, che certamente faceva pressione su questi giudici, sostanzialmente la voleva morta Giovanna, la voleva tolta di mezzo. Uccidere Giovanna agli occhi della corona inglese significava estirpare la radice della speranza dai ranghi francesi. Il processo inizia in maniera anche subito illegale. Giovanna viene interrogata immediatamente, infatti, e non vengono, come voleva la legge, notificati a lei quelli che sono i suoi capi d'accusa, ma anzi si procede direttamente ad interrogarla e ancora prima a farla giurare sul Vangelo. E qui vediamo già fin da subito che Giovanna dimostra un acume che nessuno avrebbe mai potuto attribuire ad una contadinella che, ricordiamolo, all'epoca aveva solo 19 anni. Che cosa dice infatti Giovanna? Giovanna dice, quando proprio gli dicono di giurare sul Vangelo, risponde: ma io non so ancora che domande mi farete. Come faccio a giurarvi che dirò la verità? Potreste chiedermi delle cose che non voglio dirvi. Potreste chiedermi delle cose che mi ha rivelato Dio nelle visioni, ma è proibito di rivelare. E io non posso spergiurare a Dio per giurare a voi. Insomma, Giovanna, si capisce subito, non vuole assolutamente subire raggiri. E sembra anche, e lo vedremo per la gran parte del processo, riuscirci. Contro, peraltro, persone che erano di un livello culturale quadruplo rispetto al suo. Tutti quanti maestri di retorica, del diritto, il diritto canonico. Giovanna, dicendo quello che abbiamo appena letto, addirittura, come dicono alcuni storici, Barbero per esempio, sembra quasi conoscere il diritto canonico, perché vede che quando gli fanno giurare sul Vangelo senza aver notificato i capi d'accusa c'era qualcosa che non va. Il processo inizia quindi poi con tutti i suoi interrogatori, ed è fin da subito chiaro che l'intento è un po' quella di condannarla. Si vuole condannare Giovanna, si vuole soprattutto denunciare le sue colpe, che erano quelle di essere stata quindi una strega, un'eretica, di non aver rispettato l'autorità, di non aver rispettato Dio, addirittura c'era chi la definiva una scismatica. Ma Giovanna di fatto preoccupava davvero alcuni, perché anche sotto un profilo teologico lei non si presentava mai come colei che apportava dei cambiamenti a quella che era la dottrina della Chiesa Cattolica. No, questo certamente no. Non si può definire Giovanna una Lutero ante litteram. Ma Giovanna dimostrava di avere una spiritualità interiore fortissima che aveva eliminato l'intermediazione del clero. Ed era questo che spaventava molto di lei. Questo il motivo di tutta l'ansia che la Chiesa aveva nei suoi confronti. Noi vediamo che alle domande tendenziose dei giudici Giovanna risponde con una straordinaria capacità. Perché, nonostante non abbia mai compiuto studi, e questo lo sappiamo per certamente, rivela in sé le doti del perfetto retore, nel senso che Giovanna riesce a sfuggire a tutti quelli che sono i tranelli che gli vengono proposti. Se ne ricorda uno in particolare, ogni volta che uno storico parla del processo a Giovanna d'Arco non può non ricordare questo episodio. Viene chiesto a Giovanna: sei in stato di grazia? E questa era una Giovanna, era una domanda estremamente ambigua, perché se si rispondeva di sì, allora si poteva peccare di vanagloria. Se si rispondeva di no, si era ammesso di fronte ai giudici e al pubblico di non essere in stato di grazia nei confronti di Dio. E quindi ovviamente si poteva essere condannati. Giovanna, di fronte a questo vicolo cieco, risponde: è difficile rispondere a una domanda così, dirò questo. Se sono in stato di grazia, spero che Dio mi ci mantenga. Se non lo sono, spero che Dio mi ci metta. Insomma, Giovanna elude palesemente anche questa domanda. Troviamo ancora esempi della sua innata, della sua naturale dote, quando gli viene chiesto in pratica in quale forma le fosse apparso San Michele. Cioè gli si chiedeva in buona sostanza se San Michele fosse stato nudo o vestito. E Giovanna replica, un po' stizzita: credete che nostro Signore non abbia di che vestirlo? Ecco, quindi il processo procede secondo questo ritmo, secondo un ritmo scandito da continue domande dei giudici e continue risposte a tono di Giovanna, e quindi con dei giudici che non riescono a incastrarla. Addirittura Giovanna, quando rileggeva i verbali, si infuriava perché erano state scritte cose che non erano vere, si rivolgeva al pubblico per chiedere se aveva detto ciò che era scritto, il pubblico diceva di no e i verbali venivano cambiati. Insomma, Giovanna dirige davvero il processo. Non sapendo che fare, i giudici iniziano a pensare alla tortura, ma questa è una soluzione rapidamente scartata. Come ultima ratio, diciamo come estrema ratio, Giovanna viene condotta in piazza. Viene condotta in piazza, alla fine in buona sostanza si condanna, prove o non prove, viene condotta in piazza, quindi con tutta una piazza gremita di persone, con i soldati, un palco allestito, il rogo già pronto. Gli viene letta quindi la sua sentenza di condanna e in buona sostanza gli viene intimato di firmare la biura. Giovanna deve firmare. Anche qui Giovanna non si dimostra assolutamente incline, volenterosa ad aderire, ad abbiurare, ma poi insomma gli viene fatto capire che il rogo è pronto. Può morire, anzi morirà sicuramente se non firmerà. E quindi Giovanna firma. Giovanna firma, e questa è una cosa che in molti in realtà non sanno, perché Giovanna in un primo momento abbiura. La vita di Giovanna dunque è salva, ma per le colpe gravissime di cui si è macchiata, Giovanna è condannata all'ergastolo, quindi deve stare per tutta la vita in galera. E questo è quanto viene sentenziato nel 24 maggio 1431. E adesso non sappiamo il perché, ma avviene un episodio destinato ad incidere profondamente sul processo. Giovanna, in buona sostanza, e non sappiamo se quale ne sia il motivo all'origine, ma si riveste da uomo, nonostante avesse promesso e fosse stata una delle sue, uno degli oggetti della sua biura, che non l'avrebbe fatto mai più. Non si sa, anche qui, ripeto, se questi vestiti siano stati fatti trovare o se lei li abbia chiesti, ma comunque è una trappola, sappiamo che è una trappola. Si riveste da uomo, nega quindi quello che era stato il valore della sentenza, e allora è condannata nuovamente il 29 maggio del 1431 ancora. È eretica, è apostata, è idolatra, ma è anche relapsa, cioè è ricaduta nella colpa. E allora, il 30 maggio, Giovanna è bruciata. Giovanna è bruciata, muore quasi subito, e addirittura il suo boia, il suo esecutore, avrebbe detto che in questo modo si era macchiato per sempre di una colpa gravissima. È vero anche che prima di morire Giovanna aveva detto esplicitamente, ritrattando poi su tutto quello che aveva fatto, se dico che Dio mi ha mandato sarò condannata, ma in verità è stato Dio a mandarmi. Quindi l'epilogo di Giovanna, e questo aumenta la tragicità della figura, è segnato anche comunque da una fiera opposizione delle proprie convinzioni a quelle che sono a quelli che erano i giudici del processo. E Giovanna muore così. Muore Giovanna, ma non muore la speranza francese. E soprattutto non muoiono le chance di vittoria della Francia. Anzi, crescono di anno in anno, fino a che poi la guerra è vinta. Proprio a partire da questa inversione di tendenza iniziata tutta quanta da lei. Quindi questo processo, alla fine, non avrebbe avuto certamente i risvolti che gli inglesi volevano. Anzi, contribuisce ad aumentare la figura di Giovanna e la rende davvero una martire. Quindi gli inglesi avevano ottenuto esattamente il contrario di quello che volevano, di quello che auspicavano. Sarà riabilitata poi con un processo circa 20 anni dopo da Carlo VII, dallo stesso Carlo VII, che solo allora si mostra riconoscente verso di lei, e addirittura, a quello che risulta, dal 16 maggio 1920, con un'apposita bolla di Benedetto XV, Giovanna d'Arco è santa. Santa Giovanna d'Arco. Si scrive nella bolla: abbandonò famiglia, lasciò le occupazioni femminili, imbracciò le armi e guidò i soldati a battaglia. Bene, ovviamente sulla sua reale santità ognuno potrà farsi le sue opinioni. Questo si è riportato solo a titolo di curiosità. Ma certamente quello che nessuno potrà cambiare è il peso storico di Giovanna e il peso che ha avuto quindi sull'Europa. Europa la quale, dopo di lei, non sarebbe mai più stata la stessa. Grazie a tutti e un saluto.
Adesso Emiliano Amici ci consiglierà due libri e gli eventi del mese di dicembre.
Età oscura e millennio della superstizione sono solo due delle tante definizioni date nel tempo al Medioevo. Ma questo periodo storico fu davvero buio, come si è ormai cristallizzato nell'immaginario collettivo? In realtà, la maggior parte degli studiosi del nuovo millennio afferma che quel periodo della storia dell'umanità contenga già in embrione molti degli aspetti determinanti dell'Europa moderna. Questo libro, lasciando sullo sfondo le grandi vicende militari, gli scontri epocali tra impero e papato, i nomi e le date che hanno fatto la storia e che si trovano sui manuali, cerca di cogliere gli aspetti più insoliti e curiosi dell'epoca. Cosa si mangiava, come ci si vestiva, come si impiegava il tempo libero, come si faceva l'amore. 1000 anni di storia, dalla caduta dell'impero romano di Occidente alla scoperta dell'America, che hanno plasmato una delle civiltà più ricche, affascinanti e contraddittorie di tutti i tempi. Elena Percivaldi, La vita segreta del Medioevo, edito da Newton & Compton per la collana I volti della storia. Roma, anno 1301. Arnaldo da Villanova, celebre medico e alchimista, ha una visione tremenda. Presto scoppierà una guerra tra Papa Bonifacio VIII e il re di Francia Filippo IV il Bello, dalla quale verranno gravi disgrazie per la Chiesa. Covando rancore verso il re che lo voleva condannarlo come stregone, Arnaldo concepisce una temibile vendetta. Compone un rebus, potentissima figura alchemica, che dovrà infliggere al crudele sovrano cocenti dolori e frenare così la sua aggressione contro la Chiesa. Dopo aver nascosto l'arcano dentro un prezioso monile, l'alchimista lo consegna a Maddalena Chetani, giovane nipote del Papa fidanzato a un nobile francese. Sarà lei l'inconsapevole strumento attraverso il quale il sortilegio giungerà a Parigi, dove compirà la sua vendetta sul re. Ma le forze dell'invisibile sono difficili da governare, e persino un grande, sapiente, come Arnaldo da Villanova, deve fare i conti con l'imprevedibile. Crescenzio Chetani, fratello della ragazza, scopre nel medico papale un'intenzione recondita e disonesta, perciò gli impedisce di completare la sua opera. Il destino è segnato. L'arcano sembra prendere vita propria e trascina lungo le sue rotte imperscrutabili la vita di quanti sono adesso legati. Barbara Frale, Respice Arcanum, il Papa, edizioni Penne e Papiri. I tre eventi che Sguardo sul Medioevo vuole proporre sono due presentazioni di testi molto interessanti e un Natale nel Medioevo. Passiamo a parlare dei testi. Sguardo sul Medioevo è onorato di segnalare la presentazione dell'ultimo romanzo di Barbara Frale, Respice Arcanum, il Papa, che sarà presentato nell'ambito di Più Libri Più Liberi, fiera della piccola e media editoria italiana. L'appuntamento è per venerdì 5 dicembre 2014, ore 15, sala Corallo, al Palazzo dei Congressi Roma Eur. L'altro libro molto interessante che vogliamo segnalare è La storia segreta dei Templari di Enzo Valentini, che presenterà la sua opera il 12 dicembre 2014 alle ore 17 presso la Sala Coronas, Palazzo della Prefettura di Piazza del Plebiscito a Viterbo, con il patrocinio di Archiduscia. Vogliamo segnalare anche il Natale nel Medioevo a Lucca, che avverrà il 6, 7, 8, 20 e 21 dicembre 2014, in cui si darà appunto la quinta edizione del Natale nel Medioevo, in cui il centro storico sarà riportato indietro nel tempo alle atmosfere natalizie e medievali, in cui verranno riproposti gli antichi e mai fuori di moda mestieri come quello del falegname o del fabbro. Saranno presenti anche molte bancarelle dove sarà possibile acquistare manufatti artigiani e deliziosi prodotti gastronomici tipica di questa bellissima terra. I venditori saranno tutti in costume, in modo da creare un'atmosfera davvero unica. L'evento è organizzato, ancora una volta, dall'Associazione Sestiere Castellare, che da molti anni studia la storia di Lucca, famosa anche per le sue imponenti mura e per la conservazione perfetta dei suoi principali monumenti.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e la prossima puntata di Medioevocast andrà in onda nel mese di dicembre, prima di Natale.